Buonasera a tutti, anche se in colpevole ritardo sta per partire il GR delle 20.
In realtà il GR delle 20 e 9 minuti, ancora per poco, qui con Valentina, con questa voce da ragazzino preadolescente.
E Roberto.
E Roberto invece con la sua voce sfadente. Allora, dunque, prima di addentrarci nelle notizie di oggi, vediamo un pochettino cosa offre il sommario. Innanzitutto cominciamo con una fuoriuscita di petrolio in Nuova Zelanda. Somalia, i pirati tornano all'assalto, però liberati in giornata. In Tunisi cosa succede invece?
Un film ha scatenato una sassaiola, ovvero le proteste di 300 integralisti, perché una TV tunisina ha appunto mandato in onda un film che hanno trovato blasfemo, ovvero il film di animazione Persepolis.
Ora ci darai qualche altro.
Parleremo dopo di questo.
Qualche altro dettaglio.
Avanti.
Dunque, poi i movimenti. Affronteremo anche il movimento. Cioè la notizia del movimento anti-Wall Street che incredibilmente riscopre Marx. Poi parleremo del presidente della Banca Centrale Europea che ammette la gravità della crisi, che definisce sistemica. Però mi sa che noi già di queste cose ce ne eravamo accorti. Poi la Corte dei Conti boccia la riforma economica e questo magari non è un male. Geronzi torna in carcere, accusato di estorsione, ce lo ricordiamo per il crack della Cirio. Inoltre strappiamo il bavaglio, quindi sdegno mostrato da tutti, incredibilmente dopo le proteste anche dai politicanti. Poi abbiamo un suicidio in carcere a Palermo, purtroppo, parleremo anche delle elezioni a sindaco di Palermo e daremo qualche altra notizia. Allora, marea nera in Nuova Zelanda, dicevamo, che fortuna. La petroliera porta container Rena o Rina, non so di dove, si è incagliata sulla barriera corallina, al largo di Tauranga, già fuoriusciti tra le 130 e le 350 tonnellate di carburante, ma a bordo ce ne sono ben 1700. Il ministro dell'ambiente neozelandese Nick Smith ha dichiarato questa la peggiore catastrofe marittima della storia della Nuova Zelanda. Ora, non sarebbe stato bello neanche fuori da un petrolchimico, però se andate a cercare Tauranga, le immagini, è veramente devastante, è proprio un colpo al cuore. Comunque, la nave portacontainer è incagliata in una baia turistica, appunto, nei pressi della barriera di Astrolabio. Il rischio peggiore è ancora da scongiurare, infatti appunto il carico di petrolio non è ancora fuoriuscito tutto, ma vabbè. Tengo i commenti per me e il problema è che le condizioni climatiche stanno peggiorando e quindi i soccorsi e il disincagliamento è reso appunto più difficoltoso da questo. Ricordiamo anche che questa baia è rinomata per la sua ricchezza, la ricchezza della sua flora e della sua fauna ed infatti è anche il posto prescelto da balene e tartarughe per la riproduzione. Cose belle. Poi andiamo avanti.
E passiamo alla Somalia, dove, come saprete, nei giorni scorsi vi è stato un rapimento, cioè un sequestro di una nave italiana, ovvero la Monte Cristo. Il sequestro aveva visto quindi il sequestro appunto di questa nave aveva visto il sequestro, scusate la ripetizione, di 23 persone, di cui 7 italiani, 16 ucraini, indiani. Dalle 6:45 mattutine di ieri non si sapeva più niente di questa nave, ma a quanto pare oggi in giornata lo stesso La Russa, parlando in un inglese incomprensibile, ci ha detto...
Vi risparmiamo il contributo audio che è veramente deprimente.
Quindi ci ha confermato che la nave è stata liberata da un blitz operato da forze speciali britanniche e che quindi adesso starebbero tutti bene, tutti bene insomma in quell'equipaggio. La prossima notizia è appunto quella di Tunisi.
Quella che ci accennavi prima.
Sì, quella quindi, che accennavamo prima.
Il film è Persepolis, che comunque consigliamo perché è molto bello.
Già, tra l'altro preso dal fumetto autobiografico di Marianne Satrapi. Il film appunto Persepolis è stato considerato blasfemo da 300 integralisti tunisini, che quindi hanno deciso di attaccare l'emittente privata Nesma, che è rea di aver trasmesso appunto nei giorni scorsi questo film di animazione. Il gruppo che ha operato questo assalto, si tratta dei Salafiti, una minoranza appunto musulmana tunisina, a questo assalto sono seguiti altri scontri tra le forze di polizia e giovani del quartiere popolare vicino, che hanno approfittato dell'occasione per picchiare la polizia, insomma.
Ma
ci sta,
può capitare. Allora, dunque, andiamo avanti. Ok, vado avanti io qua. Problemi di regia. Problemi risolti.
Andiamo avanti.
Allora, andiamo avanti con Wall Street.
Io leggo lì Geronzi.
Va bene. Scusate, piccoli problemi di diretta, ma anche questo è bellissimo. Allora, dunque, nuovo processo in vista per Cesare Geronzi, già condannato in primo grado a 4 anni per il crack sirio. Questo lo riporta il Fatto Quotidiano di oggi. L'ex presidente di Capitalia dovrà tornare in tribunale il prossimo 25 gennaio per rispondere di concorso in estorsione e di bancarotta per distrazione. E la nuova imputazione a carico del banchiere, leggiamo sempre, nasce ancora una volta dal groviglio di affari che portarono al dissesto del gruppo di Cragnotti e poi la Parmalat. Nel 99 la multinazionale di Callisto Tanzi comprò da Cirio le attività nel settore latte riunite sotto il marchio Eurolatte. L'operazione venne conclusa per 824 miliardi di lire, circa 410 milioni di euro, ma secondo l'accusa il prezzo era superiore di almeno 200 miliardi di lire rispetto al valore delle attività passate di mano. E a spingere sarebbe stato proprio la Banca di Roma, all'epoca guidata da Geronzi. Nasce da qui l'accusa di estorsione nei confronti del banchiere, che avrebbe di fatto costretto Tanzi a pagare più del dovuto. Guarda, sono quasi dispiaciuta per Tanzi, sì.
E parliamo adesso della legge Bavaglio, che vede un'opposizione netta da parte di giornalisti, editori, docenti universitari, della CGIL, e che viene definita una porcata quasi da tutti, ma che viene portata avanti con grosso vigore dal PDL, chissà perché.
Non capisco proprio a cosa tu possa riferirti.
E che oggi volevamo ricordare appunto che se dovesse passare la legge Bavaglio, non saremmo mai arrivati alla verità in casi importantissimi come quello di Aldrovandi, il ragazzo picchiato a morte dalla polizia a Ferrara, di Cucchi e tantissime altre morti, come anche quella recentissima di Michele Ferrulli, picchiato dalla polizia durante un fermo il 1 luglio 2011.
Guarda, a proposito di Aldrovandi, ho trovato su internet un articolo appunto del 2009, dove vengono riportate le parole degli avvocati della polizia condannata, dei poliziotti condannati, che nel tentativo di giustificare la presenza dei due manganelli spezzati all'altezza dell'impugnatura, che quella notte furono trovati al corpo di Federico Aldrovandi avevano sostenuto che un manganello si era rotto a causa di un calcio dell'Aldrovandi, scusate, e l'altro perché c'era caduto sopra. Certo. Dunque, passiamo parliamo un pochettino di economia e vediamo appunto il movimento anti-Wall Street.
Eh sì, passiamo al movimento anti-Wall Street perché, a parte, diciamo, i ragazzi scesi in piazza per combattere appunto questo mostro Wall Street che ineggiano al marxismo, non ci saremmo mai aspettati che un economista come Michael Chambalest, capo di investimento della JP Morgan, in una lettera riservata ai clienti VIP della sua banca scrivesse: i margini di profitto sono ai massimi storici da molti decenni e questo si spiega con la compressione dei salari. Quindi Chambalest riecheggia ampiamente l'analisi di Marx sulle crisi di sovrapproduzione provocate da un capitalismo che comprime il potere d'acquisto dei lavoratori. Sottolinea che a fronte dei profitti record c'è un livello salariale sceso ai minimi da 50 anni, come se non ce ne fossimo.
No, infatti, grazie agli economisti per averci informato di ciò.
Quindi in pratica adesso Marx torna di moda, quanto sembra. Ci rendiamo conto che il capitalismo forse è una macchina che corre verso...
Ma dai, veramente.
Verso il nulla.
Anche notizia di oggi che il presidente della banca centrale appunto ammette la gravità della crisi. Dunque, da un editoriale di InfoOut, in un editoriale appunto di InfoOut vengono riportate le parole del presidente della banca centrale europea che nel corso di un'audizione davanti alla commissione affari economici del Parlamento europeo ha chiaramente detto che la crisi del debito ha ormai raggiunto dimensione sistemica e nelle ultime 3 settimane è peggiorata. InfoOut commenta come la massima autorità dirigente la politica economica dell'Europa Unita tagli corto, archiviando d'un sol botto le periodiche ciance di un Berlusconi, si legge, per il quale fino all'altro ieri la crisi non c'era, o le protesticchie di un'opposizione parlamentare che pretende di scalzare il cavaliere proprio appellandosi alla superiore autorità dei mercati finanziari. Trichet, infatti, non la manda a dire. La crisi è sistemica, il che nel suo sistema di riferimento significa più soldi per salvare le banche, maggiore austerità nella spesa pubblica e sociale, più rigore. In ultima istanza, nuove e più dure manovre per i singoli stati nazionali, che non tarderanno ovviamente a prostrarsi supinamente al diktat della Banca Centrale Europea. Quindi, a maggior ragione, InfoOut e noi tutti ricordiamo la manifestazione a Roma per sabato prossimo contro la crisi. Rimaniamo sempre in ambito economico, in Grecia gli ispettori della cosiddetta Troica, gli emissari della BCE, dell'Unione Europea e del Fondo Monetario Internazionale, hanno concluso il loro lavoro ad Atene dando giudizio favorevole alla concessione di 8 miliardi di aiuti al paese in difficoltà. Però anche loro, ovviamente ormai, cioè noi lo sapevamo già, però ormai anche loro non possono più nascondersi dietro a un dito, mi piace questa espressione. Quindi anche loro disegnano un futuro assolutamente nero per la vita dei greci nelle loro previsioni. Infatti la recessione sarà molto più grave di quanto previsto a giugno e non ci saranno segnali di ripresa, dicono adesso, prima del 2013. Aggiungono inoltre che se si vorrà rispettare il target del deficit fissato per il 2012 saranno necessarie ulteriori misure di austerità. E anche in Italia la Corte dei Conti, notizia di oggi, gela la manovra economica dicendo chiaramente che non ci sono i soldi per mettere in atto le splendide pensate del governo. E questo ovviamente potrebbe essere un bene. Infatti gli ultimi accorgimenti di agosto hanno rimescolato la gestione appunto dei pochi soldi rimasti in Italia e al giorno d'oggi la Corte dei Conti ha detto chiaramente che la riforma economica non si può fare perché non ci sono soldi.
E passiamo a Palermo, dove dobbiamo documentare purtroppo una triste notizia, ovvero torna l'allarme per le carceri in sovrabbondanza, in sovraffollamento. Infatti dobbiamo documentare il quarto suicidio di un detenuto siciliano dall'inizio di settembre e il secondo a Palermo. Questo decesso è avvenuto nel carcere di Pagliarelli, il nome del detenuto era Mohamed Nahiri, un uomo di 35 anni tunisino, che appunto si è impiccato alle sbarre del bagno con un lenzuolo. Documentiamo questa notizia appunto per parlare della crisi che vivono le carceri siciliane, appunto, dove i posti, che sono 7.700, vedono un esubero di 2.500 posti rispetto alla capienza prevista. E quindi lo stesso Mohamed Nahiri viveva in una cella con altri 7 detenuti.
Tra parentesi, ieri era la giornata mondiale contro la pena di morte e la situazione carceraria con tutti i suicidi è assolutamente paragonabile a quella, a una tacita pena di morte, perché nel momento in cui si condannano delle persone a vivere in un determinato modo, tra parentesi, secondo la nostra Costituzione la pena deve essere riabilitativa, e questo non sembra proprio. Comunque, nel momento in cui le persone, i carcerati, vengono condannati a vivere in determinate situazioni e di conseguenza a togliersi la vita, questa è tacitamente una pena di morte. Allora, abbiamo anche qualche buona notizia?
Diciamo qualche appuntamento.
Allora, appuntamenti in realtà questa settimana pochi, perché sono tutti quanti incentrati per la preparazione dell'andata in massa di sabato a Roma. Allora, questa qua è una notizia X, nel senso che potrebbe essere sia buona che brutta a seconda dei punti di vista.
Sicuramente buona.
Allora, sapete tutti, credo, che sono cominciati a Catania i mondiali di scherma. Questa qua è una notizia che abbiamo preso da Rai News. Infatti, è notizia di oggi che una delle migliori spadiste africane, la tunisina Sarra Besbes, scusate se ho pronunciato male, è salita in pedana nel girone di qualificazione contro l'israeliana Noam Mills, ma è rimasta passiva e volutamente ha subito le 5 stoccate che le hanno fatto perdere l'incontro. Sarra Besbes appartiene a una famiglia di schermidori e è considerata una delle migliori tiratrici di scherma dell'Africa. Si tratta del secondo boicottaggio ai mondiali di Catania. Domenica un fiorettista iraniano si è ritirato appunto per questo.
Altra buona notizia, tutti i compagni arrestati o sottoposti ad altre misure, nei casi dei fatti del 4 maggio e del 13 giugno a Firenze, sono adesso liberi. Come vi ricordate, appunto, il collettivo 400 colpi era stato colpito da numerosi arresti. Adesso questi compagni sono tutti liberi e viene da chiedersi allora perché li abbiano fermati. In realtà dallo scorso marzo che le forze dell'ordine hanno intrapreso azioni contro i gruppi anarchici del centro e del nord Italia, con fermi, arresti, chiusure delle riviste.
Della rivista Fuori Luogo, rivista bolognese, se non mi sbaglio.
Tutte cose risulte comunque nulla a carico di compagni, ma con un notevole ovviamente carico di stress e direi anche spese di avvocati,
legali,
insomma,
tutto,
paranoia,
insomma. Sì, anche questo.
Altra buona notizia.
Vabbè, notizie, come dire, notizie dal Indivedia Piemonte. Bruciate 7 auto dei vigili urbani. Ecco, non si sa a carico di chi, i carabinieri stanno indagando, però vi terremo informati. E poi sempre questo succede sempre in Piemonte. Occupano lo spazio dove al sabato vivaccano gli anarchici. Le donne del quartiere Borgo d'Ora occupano il marciapiede precedentemente occupato dagli squatter. Va in scena la resistenza delle donne di Borgo d'Ora. È di nuovo un fine settimana di tensione nel quartiere, ad una settimana dagli scontri sfiorati tra gli squatter anarchici delle case occupate e i residenti del borgo, esasperati dall'occupazione selvaggia del suolo pubblico che si ripete ogni sabato, con musica a volume assordante, consumo di droghe e friggitoria all'aperto. E con questa immagine della friggitoria all'aperto, prima di andare a prendere il consueto pane e panelle serale, ricordiamo l'appuntamento per il 15 a Roma con manifestazione nazionale, e poi un altro appuntamento che se non potete partire, ma noi ce l'auguriamo, rimanete a Palermo il 15, ma se ci sarete anche fino al 22,
sì, fino al 22,
al 22 ottobre,
ottobre
a Palermo c'è una bella, pensiamo, rassegna.
Una bella iniziativa.
Una bella iniziativa.
Si chiama Palermo Hip Hop
gratuita.
Days. Totalmente gratuita.
Totalmente gratuita e finanziata principalmente dai centri di cultura straniera, come ovviamente quasi tutte le cose gratuite e belle che vengono a Palermo, e anche da Air Berlin. Lo diciamo non per fare pubblicità, ma perché è veramente strano. Comunque, e poi non so se volete boicottare questi finanziatori o quello che è, oppure godervi questa rassegna di danza moderna e hip hop. E andate a cercare il programma, se non lo trovate nella vostra taverna di fiducia, il programma lo trovate a ok, prima o poi troveremo l'indirizzo internet, va bene, ok, sì. Va bene, basta dire il nome della rassegna.
Allora qui
l'abbiamo trovato. Ce l'avremo? Zun 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 zun. Un po' di suspense che il radio fa sempre bene.
No, in realtà non c'è alcun numero, anche alcun sito,
okay,
internet.
Allora,
l'iniziativa si chiama Palermo Hip Hop Dates. Se vi interessa andatevelo
2011,
a cercare.
2011, esatto. Oppure presso la vostra taverna di fiducia. Va bene, allora il GR vi dà appuntamento domani alle 20 con altri splendidi conduttori. E con noi martedì con Valentina e Roberto.
Una buona serata.
Una buona serata.
Ciao.